o miriamo alla libertà crescente di tutti gli esseri umani, oppure siamo malati tutti. Però questa massima, questo slogan, ha imbambolato un sacco di persone fino ad oggi. La seconda, che volevo proporre alla vostra considerazione, è un'altra massima, che da un secolo, da Woodrow Wilson, la prima guerra mondiale, no? A queste parti ha deciso, e tuttora, guardate l'ONU, guardate i palestinesi e gli israeliani, le sorti dell'umanità. Quest'altra massima dice: ogni popolo ha il diritto all'autodeterminazione. Va bene, no? Ma più sano di così? Non dico che è un errore completo, è una mezza verità. Però le mezze verità, come dire, possono avere effetti più micidiali che non errori interi. Perché un errore intero, te ne accorgi? Una mezza verità viene talmente imbambolato dal fatto che c'è una mezza verità e non vedi l'altra metà, che poi ti fa cadere per terra il tutto. Ogni popolo ha il diritto all'autodeterminazione. Cosa ci manca? Che ha il dovere di far di tutto perché anche l'altro popolo possa autodeterminarsi. Sarebbe come dire, la salute dell'organismo sta nel fatto che ogni organo ha il diritto all'autodeterminazione. Che mi dice? Non mi dice proprio nulla. Hanno il diritto a darsi vita a vicenda, allora si funziona. Oppure in una famiglia, un rapporto di coppia, di amicizia, o in una famiglia, il principio supremo che fa funzionare bene una famiglia è che ognuno ha il diritto all'autodeterminazione. Cosa avete in contrario? Non è vero che i genitori, il figlio che ha 17 anni, la figlia che ne ha 16, cioè, ognuno ha il diritto all'autodeterminazione, certo che vanno. Funziona la cosa se esiste soltanto questa massima? No, non funziona nulla. Perché se ognuno fa valere soltanto il proprio diritto all'autodeterminazione, questo è il principio della guerra di tutti contro tutti. Allora, cosa c'è che non funziona? Perché ognuno di noi ha il diritto all'autodeterminazione, ogni popolo ha il diritto all'autodeterminazione, è una mezza verità. E se non si aggiunge l'altra metà, questa mezza verità opera molto più micidialmente nell'umanità che non un errore intero che uno vede subito. In altre parole, o aggiunge la seconda metà, ogni popolo ha il diritto, certo che ce l'ha, all'autodeterminazione nella misura in cui sente il suo dovere di concedere all'altro popolo il diritto all'autodeterminazione. Allora lo diciamo tutta la verità. Se noi lasciamo da parte la seconda metà, che è quella più importante, perché chiedo a voi, chi di noi fa fatica a far valere il proprio diritto all'autodeterminazione? Questa aspirazione all'autodeterminazione ce la dà la natura, fa parte dell'amore di sé, bellissimo, ma ce la dà la natura. Il rispetto assoluto, il dovere che ho di concedere all'altro, di dargli la possibilità, l'altro però, di autodeterminarsi. Questo è amore per l'altro, non me lo dà la natura, lo devo aggiungere io. E se giusto questo, che è il compito della libertà, io dimentico e lascio fuori, abbiamo la guerra di tutti contro tutti. Il popolo palestinese non ha il diritto all'autodeterminazione, certo che ce l'ha. Il popolo israeliano non ha il diritto all'autodeterminazione, certo che ce l'ha. Risultato? Un amore reciproco, una gran bella cosa vivere nel vicino Oriente. Ma volevo dire, il problema non è che questo assunto sia sbagliato, è che è una mezza verità. E le mezze verità lavorano così subdolamente perché accattivano l'uomo in quanto sono verità, e lui non vede che quello che ci manca, che non viene detto, è ancora più importante. E poi si chiede: ma come? Con una massima così vera salta fuori un putiferio. Ogni popolo ha il diritto all'autodeterminazione. E ma guarda cosa è salta fuori. E allora questo ti sta dicendo che ci sarà ben qualcosa che manca, qualcosa che non va. è qualcosa che, ciò che non va, non è il fatto che la massima sia un errore o sia falsa, è una mezza verità. Rudolf Steiner lo dice tante volte nelle sue conferenze. I quarti di verità, addirittura, o le mezze verità, lavorano molto più letalmente, hanno conseguenze molto più deleterie nell'umanità che non errori interi. Per un errore completo lo vedi subito, no? Io ho chiesto anche in ambito antroposofico, in Germania per esempio, no? All'assemblea delle volte, ma cosa avete voi contro questa massima? Ogni popolo ha il diritto all'autodeterminazione. E mi dicevano, no, niente, va bene, no? È giusto. Ed era difficile trovare cosa c'è che non va. E quello che non va non è in ciò che viene detto, è in ciò che non viene detto. Quello è il problema. Quindi non basta guardare a ciò che viene detto, bisogna guardare anche a ciò che viene taciuto o non viene detto. Una volta si leggevano i giornali per leggere ciò che c'è sulle righe. Poi è sorta una lettura esoterica dei giornali dove bisogna leggere ciò che c'è tra le righe. Adesso non basta più neanche quella. Adesso c'è una lettura occulta dei giornali dove bisogna leggere quello che c'è dietro le righe. E se uno mette insieme tutti e tre, quello che c'è sulle righe, quello che c'è tra le righe e quello che c'è dietro, può darsi che arrivi a sapere quello che avviene nel mondo. Può darsi, ma vi assicuro che c'è quello che c'è tra le righe, quello che c'è dietro le righe, è molto più importante che non quello che c'è sulle righe. Nel Vangelo di Giovanni c'è questa bellissima frase che abbiamo messo, massima di questo convegno: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma un contesto di questo secolo, del secolo scorso, un testo di 2000 anni fa, con delle affermazioni del genere. Ai bravi cristiani io ho sempre detto che il Cristo non dice conoscerete me e io vi farò liberi, non dice questo. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, perché ieri abbiamo discusso, c'erano qui dei bravi cattolici che io godo particolarmente, anche perché conosco bene questa matrice culturale, dove si diceva la frase del Cristo: io sono la via, la verità e la vita, convegno sulla verità, no? Allora qualcuno diceva, però il Cristo dice io sono la vita, la verità e la vita, non tu, io, il Cristo. Però la domanda è: il Cristo intende dire io sono la via, la verità e la vita fuori dall'uomo, oppure io sono dentro all'uomo, dentro a ogni uomo, la via, la verità e la vita? Se il Cristo intende dire, come immagino, come spero che intenda dire, che lui diventa la via, la verità e la vita dentro all'uomo, perché mi serve un Cristo fuori di me? Se lui diventa dentro di me la via, la verità e la via e la vita, allora il suo io diventa l'io più intimo del mio stesso io. Allora diciamo, in terminologia cristiana, il Cristo in me, però. Allora diciamo che ogni io vero di ogni essere umano è un frammento reale dell'io del Cristo. E nella misura in cui un essere umano attinge al suo io vero, al suo io cristico, conosce i misteri della via, dell'evoluzione, della verità sull'uomo e della vita, di ciò che dà vita all'uomo. Il problema è che il cristianesimo tradizionale, comprensibile perché è stato un cristianesimo iniziale, se vogliamo, la fase infantile del cristianesimo, ha interpretato il Cristo come una istanza estrinseca all'uomo. Certo che il pedagogo, il genitore, per il bambino piccolo comincia essendo un'istanza estrinseca, va bene, però questa estrinsecità deve terminare, altrimenti non cresce l'uomo, la persona umana. Quindi va bene che nella prima fase infantile del rapporto col cosiddetto Cristo consideri o senta il Cristo come qualcosa di fuori, così come io sento il genitore da bambino, lo sento fuori, il pedagogo lo sento fuori, Però, ci dicevamo in questi giorni, il senso di ogni conduzione dal di fuori è di venire interiorizzata, in modo che il pedagogo lo porto in me, il genitore lo porto in me, e anche il Cristo da un'istanza esterna diventa sempre di più un'istanza interna. Perché che mi serve da adulto un Cristo che mi guida da di fuori? Che mi serve? Resto l'Antico Testamento, alla soggezione, all'osservanza di una legge esterna. O la legge diventa la legge del mio stesso essere, o diventano pensieri del mio spirito, diventano volizioni della mia libertà, oppure sono stato creato per assoggettarmi. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, nel senso che la verità è ciò che l'essere umano può fare suo in senso assoluto. La verità, il contenuto di verità del cosmo, la verità sull'uomo. Siccome noi afferriamo la verità col pensare, la verità che afferriamo col pensare è quella realtà che siamo capaci di assimilare in toto. Quindi la verità che io capisco diventa sostanza del mio spirito. E proprio questo è il punto, che soltanto nel pensare diventiamo del tutto liberi, perché soltanto il pensare dapprima è creazione del nostro spirito. In ciò che io penso sono libero, perché il pensare è la mia stessissima, la mia intimissima creazione. E se il mio pensiero si intride di verità, nel senso che colgo la verità, la natura vera dell'essere umano, la natura vera dell'evoluzione con la scansione dei suoi passi dell'umanità, nella misura in cui il mio pensiero coglie la verità dell'evoluzione, la verità sull'uomo, vivo la libertà, perché la verità sull'uomo è che l'uomo è l'essere della libertà. Nella creazione visibile l'uomo è la sola creatura capace di diventare sempre di più creatore, grazie al suo pensiero, perché è spirito pensante, e pensare significa creare in forma pura. Nell'agire, quando io agisco, non posso essere libero in forma pura, nel senso che devo sempre fare i conti, devo venire a dei compromessi con la realtà che già c'è. Devo orientarmi secondo la realtà che già c'è. Io posso avere in testa quello che voglio, però per vedere in che modo, cosa, come, quando posso realizzare di quello che ho in testa, devo fare i conti con la realtà. Quindi nella volizione e nell'agire in quanto tale, noi siamo, se volete, a questi livelli dell'evoluzione, limitatamente liberi. Nel pensare siamo del tutto liberi, perché il pensare di una persona è la sua creazione, senza che ci sia bisogno di intromissioni da fuori. Quindi il pensare la verità, il conoscere la verità, è la forma suprema dell'esperienza della libertà, della creatività. Ed è questo che tanti esseri umani cercano, desiderano con tutte le forze del proprio cuore, senza sapere spesso che cosa veramente desiderano, e senza concedersi il tempo e le forze per farlo. Perché il materialismo, come dire, è un brutto soggiogamento dell'essere umano. Il materialismo ti mette un sacco di brame, ti mette in testa un sacco di bisogni, che devi comprare questo, hai bisogno di quell'altro, per cui devi a forza di correre dietro agli strumenti materiali dell'esistenza, non restano forze, non resta più tempo per l'esercizio, l'esperienza della libertà del pensiero. Ma che poveracci che siamo! Siamo venuti al mondo per correre dietro a ciò che ci rende molto meno liberi, a ciò che dovrebbe essere invece strumento, e viviamo tutta una vita senza mai esperire il più bello della vita. Ma siamo matti. E allora che si deve fare? come, cosa facciamo col materialismo? Mica è una domanda da poco, mica è una domanda semplice. Perché naturalmente nessuno di noi vuole andare indietro alla chiesa o alla religione che ti dice devi dire altrimenti ti vai all'inferno. E no, per fortuna non funziona più. Già quando ero piccolo io guardavo le raffigurazioni del paradiso con questi angioletti che continuano a suonare il violino e dicevo per un'ora, vabbè, ma dopo. Invece poi le raffigurazioni dell'inferno dicevo ma lì sì che succede qualcosa, lì sì che c'è movimento. Allora già da piccolo dicevo ma io forse vado più volentieri là, che a me non mi annoio. Poi una volta mi è capitato, sono stato veramente cattivo, con mia sorella suora, siccome ero disperato, non sapevo più come dimostrarle che il suo paradiso non è che mi innamori più di tanto, allora essendo a corto di argomenti gli ho detto guarda Fausta, se in paradiso ci va certa gente che io conosco, ti assicuro che preferisco andare all'inferno. Da quel giorno lì non mi ha più parlato né di paradiso né di inferno. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Conoscerete la verità sull'uomo. Quello è il fulcro di tutta la creazione. Perché a che ci serve conoscere la verità sul minerale, la verità del vegetale, la verità del fenomeno animale, se non conosciamo, se non riassumiamo, se non, come dire, facciamo capo questa triade della natura, se non fa capo al fenomeno umano che siamo. Quindi conoscerete la verità significa che in primo piano siete chiamati a conoscere in chiave di pensiero la verità sull'uomo. E qual è la verità sull'uomo? Che è l'essere della libertà. Quindi conoscendo, man mano che più si conosce a fondo la verità sull'uomo, e più ci si convince che la verità complessiva dell'uomo è la positività assoluta del creare in libertà. Creare pensieri nel dialogo con ciò che è spirituale, creare opere d'arte nella trasfigurazione del reale e creare opere d'amore nella trasformazione del sociale. Però creare nella libertà, questa è la verità sull'uomo. È la verità sull'uomo singolo però, non sul fenomeno di gruppo. Il fenomeno di gruppo che crea, di Ramen Bedingwen, le condizioni necessarie, di cui parlavamo anche ieri, ma creare tutte le condizioni necessarie senza che emerga lo scopo, il senso di tutte queste condizioni necessarie, che è l'individuo creatore, è un controsenso. È come costruire un violino, uno Stradivari, no? E continuare ad arzigogolare attorno allo strumento musicale per farlo sempre più bello, per farlo sempre più perfetto, non si suona mai. Il materialismo è un arzigogolare attorno al corpo, no? Continuamente, più soldi, è sempre, e poi una vacanza e un'altra, e poi wellness, urlau, eccetera, però non vengono in tedesco, no? Tu riesci a fare sport, in modo il corpo. Però questo strumento non suona mai. Non si opera mai per suonare le melodie della mente, dell'anima. Abbiamo una cultura di perfezionamento all'infinito dello strumento. E siccome non è mai finito di fare quello che c'è da fare allo strumento, non si suona mai. Allora uno dice, ma hai finito o non hai finito di lavorare al tuo violino? Devi tirare bene le corde o no? Adesso fammi sentire un po' di musica. No, devo ancora perfezionare lo strumento. L'umanità sta ancora perfezionando lo strumento. Dovremmo aspettare ancora dei secoli per sentire un po' di melodie, un po' di musica. Pensate voi che sto esagerando? Non sto mica esagerando. Veramente no, io penso di esagerare. Per fortuna mia stamattina non avete la possibilità di contraddire. L'organizzazione del convegno è saggia, prevede alla fine che finisca in gloria, nel senso che non c'è la discussione, quindi... E quindi l'oratore si permette un po' quello che vuole, tanto poi gli altri non possono dire nulla. Comunque non penso davvero di esagerare. È una tragedia, ma una... No, ti fa venire da... Ma come, santa pace? Ma il corpo è lo strumento. No? E se tu cominci a suonare? Ma va bene così com'è! È stato fatto da mamma natura. Te vuoi fare le cose meglio di mamma natura? Quindi il problema non è che lo strumento va ancora ulteriormente perfezionato, il problema è che lo facciamo arrugginire perché non lo usiamo. I nostri corpi si ammalano non perché non curiamo abbastanza il corpo, ma perché non usiamo il corpo come strumento. E allora non usandolo come strumento dello spirito e dell'anima si arrugginisce, diventa debole. Siccome non abbiamo pensieri belli, abbiamo pensieri negativi, indeboliamo il corpo, sorgono malattie, ma non sono mai problemi del corpo, perché il corpo lo fa la natura. Ma voi potremmo mai noi fare le cose della natura meglio che non la natura? La natura è intrisa di sapienza divina. Ciò che noi possiamo fare è di omettere ciò che è libero, perché è sempre libero, deve essere omissibile, altrimenti non sarebbe libero. E quello che omettiamo è di usare questo strumento così perfetto come ce lo dà la natura, anche con le sue sofferenze, anche con i suoi dolori, perché anche quelli fanno parte, no? Usare questo strumento per le conquiste della libertà, a tutti i livelli, ognuno a modo suo, c'è posto per tutti nel mondo. Noi ci spingiamo, ci urtiamo a vicenda, perché invece di tener fermo lo strumento e far risuonare le melodie, abbiamo in mano soltanto lo strumento, continuiamo a muoverlo e ci cozziamo a vicenda. Pensiamo che il problema sia di dare ancora più spazio allo strumento. Di quanto spazio ha bisogno un violino? Spazio minimo. Se qui, mentre siete lì seduti, in ogni pensatoio c'è tutta una creazione di melodie, di pensieri, eccetera, 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 avete bisogno di cozzarvi a vicenda con... No, basta una sedia. Abbiamo bisogno di persone che nella cameretta, seduti nella cameretta, leggono una conferenza o un volume di Rudolf Steiner e vanno in brodo di giungiole, quello sì! Se trovate qualcosa di meglio che non Rudolf Steiner, pigliate il meglio, eh? Il senso della libertà è di prendere il meglio. Io ho sempre detto, se mi portate qualcosa che mi convince che è ancora più vasto, ancora più bello, ancora più le melodie ancora più accattivanti che non Rudolf Steiner, io metto il mio Rudolf Steiner da parte, piglio il meglio, io non voglio il meglio della vita, voi volete il peggio? Peggio per voi. Conoscerete la verità sull'uomo, e la verità sull'uomo è che l'uomo è chiamato alla libertà, e nella misura in cui conoscerete la verità sull'uomo che è chiamato alla libertà, vi innamorerete sempre di più della libertà, del creare in un modo, diciamo, libero. No? Libero significa individualizzato. Libertà significa che una persona, un individuo, non si orienta a un altro essere, perché allora non è libero. Allora segue la pecorella che segue il pastore. Libertà significa che ogni essere umano è capace di intuizioni, di creazioni artistiche, religiose, sociali, tutte sue. Il problema è soltanto che non le ha tirate fuori finora, ma la capacità ce l'ha, perché Dio amorevole, la natura, come volete, ha dato a ogni uomo questa capacità. E un uomo che copia un altro uomo è un suicida. Sì, davvero. Molto di più che non colui che uccide il proprio corpo. Perché colui che uccide il proprio spirito, assoggettandosi, copiando un altro uomo, uccide il proprio spirito e suicida a un livello morale molto più negativo che non colui che uccide il proprio corpo. E questo tipo di suicidio, di appiattimento, di orientamento agli altri, di aggregamento, eccetera, lo vediamo dappertutto. Questo è il materialismo, il suicidio. Perciò il Giuda di ieri è ognuno di noi. Il materialismo è il grande suicidio dell'umanità, dove lo spirito individuale, non soltanto non viene coltivato, ma non viene voluto. Ci sono tante forze, tanti poteri che fanno di tutto perché non salti fuori, perché gli fa scomodo, chiaro, gli deve far scomodo. Conoscerete la verità sull'uomo, che è l'essere della libertà, e realizzerete la libertà, e la verità sull'uomo vi farà liberi, vi renderà liberi. Questa sorgente della creatività individuale, Steiner nella filosofia della libertà la chiama la fantasia morale dell'individuo. Una parola che in tedesco non ci calza mica tanto, sarebbe forse meglio in tedesco l'intuizione morale, invece in italiano la fantasia morale ci calza molto meglio, perché il linguaggio italiano è incentrato di più sull'anima, un po' di meno forse sullo spirito, mi sembra la lingua tedesca è più incentrata sullo spirito, se vogliamo così, no? Allora l'assunto fondamentale è che in ogni essere umano c'è una sorgente che va lasciata sprigionare, che va coltivata, una sorgente di fantasia morale del tutto individuale, in tutti i campi. Ogni essere umano è capace di intuizioni del cuore, della mente, nell'arte, nella religione, nel cammino dello spirito, nel sociale, è capace di intuizioni tutte sue. Ognuno di noi ha la capacità di imbastire i rapporti più quotidiani con un'impronta, con un modo di trattare l'altro, un modo di usare il linguaggio, con attenzioni del cuore, tutte sue, tutte individualizzate. L'umanità è una inesauribilità di fantasia morale, perché ogni uomo, ogni spirito individuale è una sorgente unica di fantasia morale. Nell'arte, nella religione, nel sociale, nel pensare, nella conoscenza, in tutti i campi della vita.